In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma egli più lo proibiva, più essi lo proclamavano. I pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Nel raccontare il miracolo di Gesù, l'Evangelista Marco ha presente le parole del profeta Isaia che troviamo nella prima lettura. Perché cinque secoli prima il profeta aveva detto: quando sarà presente il regno di Dio, si schiuderanno le orecchie dei sordi e griderà di gioia la lingua del muto. Vede quindi ciò che è accaduto, l'avvenimento, come realizzazione della promessa di Dio. Gesù si trova in un territorio che è oltre il confine, soggetto, diciamo, alla mentalità e alla giurisdizione ebraica. Ha quindi che fare con delle persone pagane, che non conoscono la sua lingua, e Gesù non conosce la loro lingua. Egli però deve comunicar loro che vuole bene a loro. E l'occasione gli è presentata dal fatto che di fronte a lui gli pongono un sordo muto e lo pregano di imporgli la mano. Imporre la mano è il gesto tipico del guaritore, conosciuto anche presso i pagani. Gesù vuole stabilire un rapporto personale con lui, perché in tanti modi si può dire a una persona: ti voglio bene. Però se non c'è la parola detta con la bocca, ci sono però dei gesti che si equivalgono: il modo di guardarlo, il modo di toccarlo, l'abbraccio alla persona. Quindi lo prese in disparte, dove c'è il rapporto io-tu. È una preferenza che indica il valore della persona. Gesù pone il dito sulla piaga, le orecchie, pone le dita nelle orecchie. Perché presso il popolo ebreo era proibito. Era proibito perché si riteneva che il male fosse così forte che chiunque lo toccava o ci aveva a che fare veniva contagiato. Gesù invece ha un'idea diversa, che il bene riesce a vincere il male, si inverte la mentalità. E Gesù pone la saliva sulla sua lingua, perché la saliva non è semplicemente acqua. Quando anche noi ci facciamo una ferita, una piccola ferita, noi lo tocchiamo con la saliva. E c'è il fondamento, perché la saliva non è acqua, perché nella bocca inizia la digestione, quindi c'è già un effetto un po' che uccide e toglie dei germi. Quindi Gesù tocca con la saliva, con significato di guarigione. Poi i gesti di Gesù. Guardando verso il cielo, dove sa chi c'è, emise un sospiro. Gesù quindi stabilisce direttamente un contatto col Padre. Questo sguardo verso il cielo ha il significato di preghiera o di presa di coscienza di sé come figlio del Padre o come espressione, volto del Padre che si manifesta su questa terra. Perché Gesù sempre nella sua vita ha questa coscienza di essere il volto del Padre trasmesso agli uomini. E disse: apriti. Qui l'Evangelista ha la cura di conservarci la parola che ha detto come segno scaramantico che produce certi effetti. L'azione di Gesù è efficace, gli si aprirono gli orecchi e si sciolse il nodo della lingua. Perché secondo la Bibbia la prima capacità dell'uomo è quella di ascoltare. La definizione dell'uomo che troviamo nella Bibbia è: l'uomo è colui che sa ascoltare, uditore della parola originaria che è la parola creatrice di Dio. E chi ascolta la parola creatrice di Dio diventa a sua volta capace di parlare. E questo è un richiamo serio, perché nella nostra mentalità prima viene il parlare, poi l'ascoltare. Solo che invertendo così, tante volte ci accorgiamo di avere detto prima di averci pensato sopra, per cui la prima fase è detto come annuncio che ci siamo, così un brontolio. Però dopo, successivamente, arriva la parola giusta. Del resto anche il Papa recentemente ha detto: di fronte ad una domanda improvvisa, la prima risposta che do non è quella giusta, però è valida di più la seconda, perché così ci penso sopra e rettifico ciò che ho detto. Se capita a lui, probabilmente capita anche a noi. E occorre quindi che richiamiamo la nostra attenzione su ciò che diciamo. Inoltre Gesù tiene questo sguardo rivolto al cielo, verso la sorgente della verità, di ciò che esiste realmente, perché noi siamo abituati a chiamare le cose dell'impressione immediata, ma tutti sappiamo che una rosa non è solo una rosa, perché se la realtà rimane solo ciò che immediatamente percepiamo, ogni profondità di pensiero svanisce. Gesù quindi mantiene il rapporto con il Padre per rendere significativa la sua parola. Inoltre, attraverso la parola, Gesù dona, aiuta le persone ad usare un linguaggio corretto di verità. Di fronte al fatto di Gesù, ecco che allora sorge la gloria a Dio. L'uomo intero, l'uomo completo, o la parola saggio dell'uomo rivela la gloria di Dio. Quindi è un richiamo serio sul nostro parlare. Il movimento nella Chiesa che insiste sulla parola che dà la gloria di Dio è il movimento dei Gesuiti. Perché la gloria di Dio è il compito dell'uomo e il linguaggio, la parola, è attraverso la quale noi presentiamo Dio, la verità di Dio, il riflesso della verità di Dio, e così rendiamo gloria a Dio. Rendere gloria a Dio attraverso il linguaggio controllato, ragionevole, corretto, che abbia in se stesso il riflesso della gloria di Dio e generi in noi e nelle persone che sono attorno a noi la gloria di Dio.